del DNA, no? Cos'è? Praticamente dopo, nella vita della cellula dobbiamo duplicare, ok, il DNA. E questo è il processo di replicazione del DNA, è da una parte una, sì, un campo di ricerca molto, sì, quasi vecchio, no? E all'interno dall'altra parte, all'interno della cellula, è molto ben organizzato e controllato, ok? L'altra volta abbiamo già suddiviso, ok, il ciclo cellulare tra varie fasi, no, abbiamo la G1, G2 e mitosi, dove facciamo chromosome segregation, che è importante per la generazione delle due cellule figlie. Però in mezzo abbiamo anche una fase considerabilmente lunga che è dedicato quasi esclusivamente alla replicazione del DNA, ok? Significa qua in questa fase del ciclo la cellula riduce drammaticamente la sua attività di trascrizione, ok, che accade referenzialmente in G1 e G2 e si concentra proprio alla replicazione del DNA. Vi potete immaginare che questo è un compito molto lavoroso, ok? Quando consideriamo che il ciclo cellulare di una cellula tumorale con quale lavoriamo in laboratorio dura 24 ore, ok? E significa in un prossimative 5-6 ore, no? Infatti me ne sono dopo anche dedicato alla sintesi del DNA, dove praticamente viene copiato un metro di DNA e diventano 2 metri, ok? Significa è un step molto importante, deve funzionare molto bene, perché durante la replicazione vogliamo creare una copia identica del stampo, ok? Non vogliamo introdurre altre mutazioni. Significa, da una parte, questo meccanismo deve essere veloce, okay? Perché non vogliamo spendere, non so, 30 ore per replicare il DNA, e dall'altra parte deve essere anche preciso. Significa che ci serve un macchinario, no, che crea queste seconde coppie con alta fidelity, ok? Allora, questo no, fenomeno, no, che accade in tutte le cellule procariote, anche eucariote, chiaramente è chiaramente una prima domanda che i ricercatori si facevano dopo la scoperta della struttura del DNA, ok? Ricordate, alla fine degli anni 40, no, è stata scoperta la doppia elica del DNA, la forma come si vediamo qua, e negli anni successivi, no, i ricercatori volevano anche capire come viene replicato il DNA, ok? Adesso siamo negli anni 50, ok? E a suo tempo era molto molto difficile, no, studiare la funzione delle proteine, ok? Significa neanche si sono posto la questione a come funzionano gli enzimi, quali sono gli enzimi che fanno la replicazione. Volevano solo capire come viene utilizzato il DNA nella sua funzione di stampo e come viene replicato, duplicato questo DNA. E qua praticamente due ricercatori, Mendelssohn e Starr, hanno fatto un esperimento, no, molto importante, che si chiama anche Mendelssohn-Starr Experiment, che ha praticamente risolto la domanda come il DNA viene utilizzato come stampo, ok? Significa, all'inizio del loro lavoro, ok, hanno fatto 3 ipotesi diverse, no? C'erano 3 ipotesi diverse, ok, come il DNA poteva essere replicato, ok? Vediamo qua la doppia elica del DNA, no? E sotto vediamo le possibili strategie di come possiamo duplicare queste DNA, ok? La ipotesi 1 una prevedeva che ogni singolo filamento di DNA ha la sua funzione come stampo, ok? E viene letto da una polimerase che dopo aggiunge, no, rispettando il base pairing, un secondo filamento di DNA. Ipotesi 1. Okay? Ipotesi 2 era che esiste un enzima che scorre lungo la propria elica di DNA, okay? e crea una seconda coppia, però non viene toccato, non viene aperto praticamente la coppia elicatidinea come in questa situazione, ok? E la terza ipotesi è che funziona a pezzi, ok? Significa, sul tempo erano queste le tre ipotesi. In Mendelssohn Strahl si sono pensato assieme a un esperimento come capire quale di queste tre ipotesi sono il funzionamento vero, ok? Significa che cosa hanno fatto, no? Si vede praticamente volevano praticamente trovare un esperimento, no, che valida queste ipotesi qua, e anche quelle preferite da Watson, ok? E come si può fare? Ok? In questo modello abbiamo praticamente due stampi, ok? E ognuno viene utilizzato, ognuno serve dopo come stampo per fare un'altra copia. Questo si chiama semi-conservative replication, ok? E loro si sono inventato un esperimento utilizzando batterie, ok? E hanno praticamente lavorato con isotopi di nitrogeno con peso diversi, ok? Allora, cosa hanno fatto? Hanno praticamente permesso di crescere Escherichia coli per tanto tempo in terreno liquido, e in questo terreno liquido come unico fonte del nitrogeno era una forma del nitrogeno N15, okay, che ha 7 protoni e 8 neutroni e che anche viene nominato heavy nitrogen, no? E praticamente tutte le batterie che crescono in questo terreno utilizzano il N15 per sintetizzare proteine, sintetizzare RNA, però anche per la sintesi di NTPs che servono dopo per la replicazione del DNA. Significa queste batterie, in queste sospensioni di batterie, tutti hanno il DNA e tutti gli atomi di non nitrogeno sono pesanti, N15, ok? Significa L'N15 non è il nitrogeno normale nella natura, è quella 14. Significa, in questo senso possiamo dire che hanno marcato il DNA, ok, con una variante del nitrogeno che pesa, no? Anche di più, ok? Dopo cosa hanno fatto? Dopo hanno praticamente hanno praticamente cambiato il terreno, significa hanno preso queste culture di batterie liquide, hanno fatto una centrifugazione, ok? Hanno tolto, dopo le batterie, no? sono praticamente un pelle dal fondo del tube, no? E dopo hanno cambiato terreno, hanno aggiunto terreno che adesso contiene come unico fonte di nitrogeno è il nitrogeno normale, no? Quello meno pesante, ok? E hanno permesso di crescere queste batterie che hanno ancora il DNA marcato con N15 per un ciclo cellulare, ok? Lo sappiamo, no? In E. coli un, diciamo così, ciclo cellulare, una fase che una batteria si duplica, dura 20 minuti. Okay? Significa, dopo 20 minuti hanno preso una certa quantità di batterie da queste colture, hanno praticamente preso queste batterie, centrifugato il DNA e hanno preparato il DNA, okay? Adesso hanno isolato il DNA, okay? Successivamente hanno lasciato crescere queste colture ancora altre 20 minuti, okay, per permettere ancora un ciclo cellulare batteriale, okay, dove accade anche la sintesi del DNA. Hanno preso di nuovo un aliquot di queste colture e hanno preparato il DNA. E questa cosa è stata anche ripetuta anche 2-3 volte. Significa ogni 20 minuti vengono prese batterie, okay, e viene preparato il DNA. Il DNA in questi cicli di 20 minuti è stato duplicato grazie alla DNA polimerase. Ok? E la DNA polimerase ha utilizzato gli NTPs che portano il nitrogeno leggero, no? Il light nitrogen 14. Ok? E dopo praticamente hanno studiato, ok, il peso o il weight, molecular weight del DNA di queste batterie. Che significa? Hanno preso DNA della coltura originale che è marcato con nitrogeno pesante, dopo quelle, dopo 20 minuti, dopo un ciclo e dopo un altro ciclo, ok? E il DNA, una certa quantità di DNA è stato utilizzato dopo per una centrifugazione a velocità alta in un gradiente, ok? E dopo chiaramente le i molecole pesante, no? Durante la centrifugazione attraversano più centimetri del tube, attraversano per più strada questo liquido che si trova in questo tube, ok? E significa, no, inizialmente, quando faccio questo esperimento con la coltura originale, in questa centrifugation tube, vedo praticamente in mezzo il DNA colorato qua in nero. Ok? Però cosa succede? Dopo una doubling time dei batteri, significa dopo un giro di replicazione, la banda si sposta e va in su, ok? Significa in questo primo ciclo cellulare, nel primo giro di replicazione del DNA, sono stati inseriti nucleotidi marcati con N14, ma questo era l'unico resource per il nitrogeno che ha la cellula, sono stato inserito nel DNA in modo proporzionale, ok? Significa qua abbiamo un DNA che consiste dal N15 però anche N14, ok? Quando quando studiamo il DNA, no, dopo il secondo giro di replicazione del DNA, vediamo adesso di nuovo questa banda ibrida e dopo per una banda leggera, no, che consiste anche esclusivamente del N14 inserito, ok, nel DNA. Che significa? Con il tempo vediamo un pattern diverso. Abbiamo un DNA pesantissimo, no, nella coltura originale, dove tutto il DNA è marcato con N14. Dopo un giro di replicazione è stato inserito il N14, ok, diventa più leggero. E dopo il secondo giro viene ancora inserito più nitrogeno, ok? E si crea una nuova banda ancora più leggera, ok? Adesso questo risultato era già sufficiente per spiegare la ipotesi 1 è vero, no? Che abbiamo una semi-conservative DNA replication, ok? Adesso vediamo perché è stata possibile validare questa ipotesi. Ok, ma che cosa succede? Noi partiamo con una coltura di batterie dove tutto il DNA è marcato con nitrogeno pesante. Ok? Significa, io nel mio density gradient, ultracentrifugation, vedo una unica banda, ok, di DNA che è quella pesante. Dopo il secondo giro, dopo il primo giro di replicazione, dove viene utilizzato il N14 esclusivamente, ok, vediamo adesso che tutte queste bande shifta in su, okay? Significa tutti e due i filamenti che risultano dal filamento originale sono identiche, ok? Non c'è un filamento che risulta dalla replicazione che è più pesante dell'altro. Significa un giro di replicazione del DNA e tutto il DNA ottenuto contiene lo stesso peso molecolare, Ok? Per questo motivo 100% della banda shifta in su. Per cosa abbiamo visto dopo? Che dopo il secondo giro della replicazione queste banda uniforme, no? diventano due bande. Significa lì il N14C è stata asimmetricamente inserito. Ok? Adesso vediamo anche perché. Allora, guardiamo di nuovo step ciclo numero 1, replicazione numero 1. Significa abbiamo il doppio filamento di DNA pesante. E adesso nel modello della semi-conservative replication viene praticamente inserito, viene creato un nuovo stampo di un nuovo filamento di DNA che porta l'N14. Ok? Solo quando tutti e due i filamenti vengono utilizzati come stampo posso ottenere un DNA con peso uniforme, perché in tutti e due i filamenti, quando utilizzo tutti e due i filamenti come stampo, il filamento neosintetizzato sempre consiste in N14. Ok? Significa anche qua tutto il DNA generato ha praticamente un peso molecolare uniforme. Ma cosa succede adesso nel secondo giro di replicazione, dove queste bande qua si separa, rimane queste bande ibrida, però si crea una banda ancora meno pesante, ok? E queste vediamo spiegato qua, ok? Secondo il modello della semi-conservative DNA replication viene adesso utilizzato questa doppia elica di DNA, ok? E ogni filamento viene utilizzato come stampo e viene generato un nuovo filamento di DNA che consiste nel nitrogeno leggero. Ok? Significa che questo filamento rosso che vediamo qua è già quello filamento che contiene N14, però il filamento neosintetizzato adesso di nuovo contiene N14. Ok? Significa questa è una doppia elica di DNA che è leggero perché contiene esclusivamente N14. Invece se utilizzo questo filamento grigio qua come stampo, ok? Rimane il stampo dopo la DNA sintesi, il filamento neosintetizzato, ok? Contiene però di nuovo N14, ok? Significa qua ho di nuovo queste doppia elica di DNA che viene chiamato hybrid perché contiene da N14 e N15, ok? E quello che ho spiegato qua per questo filamento di DNA, ok, accade anche con questa coppia qua. Significa alla fine mi risultano 4 genomi di queste papiere dove praticamente 50% sono ibridi e queste bande qua, ok, rimane alla stessa altezza però diventa più sottile perché in quantità è meno, e dopo ho adesso anche 50% del DNA nella sua versione leggera, marcato con il nitrogeno normale leggero. E questa banda adesso che shifta in su ancora, ok? Perché è esclusivamente marcato con N14, va bene? Adesso qua abbiamo adesso finito questo esperimento, però se io faccio adesso, se vado adesso avanti, ok? Se io prendo queste molecole di DNA che ho qua, no? mostrato, faccio un altro giro di replicazione utilizzando terreno dove tutto il nitrogeno è leggero, ok? Succede la stessa cosa ancora una volta. Praticamente queste hybrid DNAs, che sono questi, fanno ancora un altro giro di replicazione, significa diventa di nuovo più leggero e il 25% shifta in su, e entra in questa banda. Invece la, il DNA leggero viene duplicato utilizzando di nuovo nitrogeno leggero. Significa che questa banda in alto diventa più grosso, perché in quantità questa DNA diventa predominante, ok? E questo è praticamente l'esperimento che praticamente ha dimostrato che durante la replicazione del DNA tutte e due i filamenti vengono utilizzati come stampo. E questo è praticamente un esperimento molto di base che dimostra anche come possiamo utilizzare tools molto facile in realtà per scoprire un meccanismo fondamentale. Ma questo esperimento è stato fatto nel 1958, ok? Significa già 60 anni fa quasi, ok? Sì?
Ma con questo esperimento non si sarebbe potuto dimostrare anche che poteva essere di tipo dispersivo?
No, sì, è dispersivo, ok? È sempre praticamente, sì, questa è la, in realtà la questione che volevo fare a voi dopo, ok? Significa, guardate, sì, sì, praticamente se io faccio questo modello di copy, ok? Ricevo praticamente altri risultati, no? In queste gradient centrifugation, ok? Significa che le proporzioni sono diverse, no? Dopo due generazioni qua ho metà intermediate e metà hybrid, ok? Qua dopo due generazioni ho solo un quarto high density, però tre terzi low density, ok? Perché vale anche questo esperimento, questo tipo di replicazione secondo me sì, perché è dispersivo, significa lì il peso in realtà dovrebbe rimanere sempre uguale, no? Secondo me, ok? Però questo potete anche pensare a casa, no? E lo possiamo anche parlare di queste cose la prossima volta, ok? Che devo mettere le slides online così potete vedere questa cosa. Potete fare una simulazione, ok? E dopo vediamo assieme, no? Se questo fa senso per il Mendelssohn Strahl Experiment o no. Ok, questa praticamente era la prima take home message, no? In replicazione del DNA è semiconservativo, ok? Adesso vediamo sul livello molecolare cosa succede e cosa ci serve per la replicazione del DNA, ok? Qua è già un modello più, sì, più dettagliato. Vediamo la doppia elica di DNA che contiene due stampi che certamente si devono aprire durante la fase della replicazione per permettere la sintesi di un nuovo molecolo di DNA. Okay? Questo è molto di base, okay? Succede su tutti e due i filamenti. Però una cosa fondamentale è che praticamente la replicazione del DNA ha anche un orientamento. Significa l'enzima, la polimerase che produce il DNA neosintetizzato, corre in una direzione ben precisa. Okay? E questa precisione, questa direzione viene indicata dai termini, dalle estremità dei molecoli di DNA. Ok? E qua vediamo già, no? Praticamente il molecolo nuovo, no? Il DOTA molecule, viene sintetizzato sempre nella direzione 5' verso 3'. Ok? E il 3' è il gruppo OH, no? Si dice anche 3' OH. Ok? Il fosfato si trova sul 5' e rappresenta sempre il punto da dove parte la sintesi del nuovo filamento di DNA, ok? Quando guardiamo il stampo, ok, il molecolo di DNA, filamento di DNA qua in viola, il orientamento di lettura del stampo è in orientamento 3' a 5'. Okay? Queste cose sono fondamentali, okay? Conoscere bene l'orientamento del DNA durante la replicazione e dopo più avanti anche importante l'orientamento della sintesi dell'RNA. Ok? Sono una domanda che faccio in ogni esame, ok? Cada due anni, in ogni lezione avviso agli studenti che questo è molto importante, ok? Quando faccio la domanda, ogni esame contiene questa domanda, ok? Quando faccio questa domanda, tipo 60% dei studenti si sbagliano. Ok, adesso vi avviso adesso, tenete questo in conto, ok? Impressionante, no? Ok, un'altra cosa che ci serve è un aiutino alla DNA polimerase per iniziare la sintesi, ok? Per la sintesi del DNA ci serve sempre un innesco, o in inglese un primer. Ok, lo vediamo, questa è una piccola sequenza di RNA che si lega sul stampo, e questo è adesso il segnale per il reclutamento della RNA polimerase, e parte da questa, la sintesi del DNA parte da questa primer. Ok? Anche lì molto importante, questo primer serve per la sintesi del DNA. Dopo, quando parliamo della trascrizione, vedrete che la trascrizione non richiede un primer. Ok? Non, anche lì non sbagliare. Adesso, come potete vedere qua, in realtà, no, si apre qua la doppia elica del DNA, significa se apre adesso, quando procede la sintesi di DNA, il DNA che è qua nella versione doppia elica si deve aprire per permettere il progresso della DNA polimerase. Ok? Significa, questa che si chiama forca della replicazione, replication fork, no, perché è un'apertura, la forca di replicazione corre in una direzione definita, ok? In questa direzione. Però, si vedete qua, la sintesi del DNA, indicato dalle frecce, questo è l'orientamento della sintesi, è corre in due altre direzioni, ok? E questo è anche un problema per la replicazione del DNA fondamentale, ok? E questo facciamo, no, separatamente, per capire come praticamente la doppia elica di DNA si apre in una direzione, però lo stesso la sintesi di DNA riesce ad andare a seguire la forca della replicazione anche considerando una direzione di sintesi diversa del nuovo filamento di DNA. Ok? Allora, cosa ci serve adesso di nuovo per la replicazione del DNA? Andiamo step by step. Ci serve sicuramente, no, un nostro stampo, una doppia elica di DNA, sempre. Ci serve un innesco, okay, che è un pezzettino piccolo di RNA, quando guardiamo la replicazione del DNA delle cellule, che anche ha un orientamento già ben definito, ok? Abbiamo un 5' con il fosfato, ok? E questo è il fosfato dell'impalcatura del zucchero fosfato, vi ricordate? E un 3' OH, ok? Significa in realtà il primer o l'innesco dà già l'orientamento alla DNA polimerase, ok? Perché dopo cosa fa la DNA polimerase? Si siede qua sul primer e inizia la sintesi, ok? E per la sintesi ci servono DNTPs, deoxynucleotide triphosphates, ok? Questa struttura è identico tra varie DNTPs, no? Abbiamo sempre un alfa, beta, gamma phosphate. Abbiamo qua il deossiribosio, e però qua abbiamo attaccato, no, le basi diverse. Ok? Significa, cosa deve fare la DNA polimerase? Si deve sedere sul stampo, ok? Sull'innesco, e praticamente deve inserire il DNTP giusto. Significa che deve trovare un modo per permettere l'allineamento di un T, scusate, un G, quando ho un C nel stampo, ok? E dopo deve spostarsi e inserire il prossimo DNTP, però legare anche covalentemente il DNTP che è stato inserito, no? Significa, viene inserito un DNTP, un G, no? Che deve fare l'appaiamento con il C, per lo stesso momento deve anche essere legato covalentemente al stampo o all'innesco, scusate, all'innesco, ok? E questa reazione si deve ripetere tante volte. Adesso come funziona adesso questo step di catalisi, no? Durante la DNA, durante la replicazione del DNA, adesso non andiamo in dettaglio grande della chimica, ma noi basta capire questo, no? Praticamente si appaia qua, abbiamo qua il DNTP, ok? La DNA polimerase non vediamo, però è localizzato a questa posizione. Significa c'è un'apertura dell'enzima che permette l'inserimento all'interno del centro attivo di DNTPs. Allora qua è il DNTP giusto, è il DATP, ok? Significa la DNA polimerase aiuta all'appaiamento della base con il T, si creano questi legami di idrogeno. E nel step successivo il 3'H, ok, attacca dopo il fosfato alfa del DNTP, del DATP, ok, e i fosfati beta gamma vengono rilasciati come pirofosfato, ok. Significa dopo questa reazione chimica io adesso covalentemente legato, ok, è il DATP all'innesco che trovo qua, e c'è anche l'appaiamento grazie al legame idrogeno tra A e T, ok. Questo è praticamente un step di appaiamento e catalisi, ok. Adesso tutta la polimerase si muove avanti in una posizione e fa la stessa cosa utilizzando adesso per un DGTP. Significa entra GTP, GTP, ok? DGTP, DGTP in inglese, ok? C'è l'appaiamento, catalisi e viene legato covalentemente all'innesco. In questa maniera, no? Si allunga l'impalcatura del zucchero fosfato nel filamento neosintetizzato e si allungano anche l'appaiamento. In questa maniera viene praticamente sintetizzato un nuovo filamento di DNA. Ok, adesso questo è tutto su carta, ok, però si devono anche immaginare o capire cosa succede adesso nel centro attivo, che okay? Significa la DNA polimerase, ok, è un enzima molto grande, ok, però lì c'è un centro chiave e quello è il centro attivo dove praticamente viene catalizzato, no, la reazione tra 3'H del stampo con l'alfa fosfato del DNTP che viene adesso inserito, ok. Allora vediamo qua in su, vediamo il stampo, ok? Significa che abbiamo stampo dove sono legate due nucleotide, un GTP e un ATP, ok? L'ATP è quello che è già stato fatto precedentemente, ok? Aspetta, DNTP, no, questo è il nuovo, ok. È stato inserito adesso un nuovo nucleotido. No, il nuovo nucleotido è questo. Scusate, questo. Questo è l'innesco, ok? Questo è il stampo. Qua vediamo l'innesco. Questo è praticamente il C, ripresenta queste nucleotide. Praticamente l'ultimo nucleotide al termine 3'H, ok? Sul stampo dobbiamo leggere adesso un sul stampo abbiamo un ATP, ok? E qua abbiamo adesso un DTTP che è stato inserito, che vediamo già inserito nel centro attivo dell'enzima della polimerase. Significa che abbiamo qua, no? La base, il zucchero e anche il fosfato, il trifosfato. Significa che qua viene già indicato che la struttura del centro attivo, okay, è molto importante per incastrare specificamente un DNTP. Significa che deve avere una geometria che permette praticamente l'inserimento di DNTP. Okay? E dopo praticamente cosa succede? Che il 3'OH, ok, fa questo attacco sul fosfato alfa, ok, e poi praticamente viene legato covalentemente l'OH, no, del ribosio, con il fosfato, ok, del DTTP. Allora, questa è praticamente la situazione ideale, ok? Significa nel sito attivo abbiamo piazzato qua l'ATP, ok? E questo permette anche, no, l'inserimento di T, già stabilendo anche gli appaiamenti, ok? Vediamo qua, il DTTP si inserisce nel centro attivo e fa appaiamenti, ok? Se io adesso, per esempio, su questa posizione viene inserito a caso un DATP, ok, la struttura del DATP è diversa del T e praticamente non si riescono anche a stabilire l'appaiamento tra le due adenine, no? Perché non sono compatibili. Significa in questa situazione la conformazione tra innesco stampo e DNTP è non favorevole per la catalisi. Significa in questa situazione non succede niente, significa che il DATP rilascia, va di nuovo fuori dal sito attivo e si aspetta finché arriva il DNTP giusto, finché arriva un DTTP, ok? Allora, importante, la geometria delle coppie di base è più o meno è praticamente identica, ok? Però la struttura della proteina riesce a distinguere, ok? C'è solo un appaiamento quando c'è un appaiamento perfetto tra i nucleotidi, no? Quello del stampo e quello del nuovo nucleotide che deve inserito, ok? Allora, quando succede una cosa così, okay, quando l'appaiamento è corretto, ok, la polimerase è contento e va avanti, ok? Quando c'è viene inserito un DNTP sbagliato, la velocità della polimerase cala drammaticamente. Significa diventa molto molto più lenta, no? Riduce la velocità per 10.000 volte. E in questo tempo, e questa si chiama anche selezione cinetica, okay? Perché in questo tempo, no, che la polimerase guadagna, possiamo adesso inserire un nuovo DNTP e questo dopo permette di nuovo la progressione della polimerase, okay? Significa all'interno del centro attivo avere praticamente una selezione cinetica, okay, che assicura che il DNTP giusto, quello compatibile con l'ultimo nucleotide, viene inserito nel centro attivo e rimane lì finché accade la sintesi, la catalisi. Allora, un altro problema abbiamo nella cellula, ok? Abbiamo RNTPs, ribonucleotide triphosphate, e abbiamo deoxynucleotide triphosphate, ok? Uno serve per sintetizzare DNA e l'altro per sintetizzare RNA, ok? La differenza è minima, ok? E l'RNTP porta solo un OH più, no? sul zucchero, ok? Però anche questo è già sufficiente, significa la DNA polimerase deve essere anche capace in capire se entra un RNTP o se entra un DNTP. E per questa discriminazione è molto importante un sito che si trova anche nel centro catalitico che si chiama discriminatore degli aminoacidi, che significa che questi sono aminoacidi che hanno praticamente la capacità, sono due aminoacidi, per interagire con il zucchero di DNTPs attraverso la formazione di forze van der Waals. Significa che questo discriminatore stabilisce un DNTP quando entra nel centro attivo dell'enzima. Ok? Quando ho presente un OH, no? E non un H su questa posizione, significa quando si inserisce per spalle, quando entra per spalle un RNTP, ok? Questo OH è troppo ingombriante per il discriminatore, significa non si creano queste forze van der Waals che stabiliscono normalmente il DNTP e significa questo impedimento sterico che si crea qua è sufficientemente che la catalisi non accade, okay? Significa non c'è adesso l'attacco del 3'H sul fosfato alfa, significa è molto importante che il DNTP che viene inserito nel centro attivo è giusto, esiste un meccanismo per assicurare questo. Significa, da una parte abbiamo come primo step l'appaiamento con il G, ok? Se questo con il G nel stampo, se questo non accade, il DNTP non è fermo, ok? Si può spostare. E la seconda è il discriminatore che stabilisce, no, una interazione tra la proteina, tra l'enzima e il zucchero per tenere fermo il DNTP, e questo è importante per discriminare tra DNTP e RNTPs. Ok? Allora, quando guardiamo adesso l'enzima della DNA polimerase, possiamo osservare che la DNA polimerase ha una struttura, no, molto caratteristica, sembra di essere quasi come una mano, okay? E lo vediamo anche più avanti che questa è una struttura, no, che viene anche copiata da altri enzimi che interagiscono con il DNA, che per esempio anche la RNA polimerase ha una certa specie, una forma di una mano. Questo fa anche senso, no, perché permette anche di sedersi sul DNA. Okay. Se io ho qualcosa chiuso, anche queste possibilità esiste con varie enzime, ma se io ho un complesso di proteine chiuso, lo devo prima aprire e dopo si deve chiudere. Ma questo chiaramente, no, rappresenta già, no, un meccanismo un po' più complesso, no, per avere un enzima molto possessivo, no, questa mi sembra una soluzione più facile, no? Se la mano si siede e dopo parte, ok? Allora, se guardiamo le zone chiave di questa DNA polimerase, okay, vediamo qua, no, una struttura che si chiama dita, okay. Abbiamo una, certa, una struttura che si chiama pollice, e dopo, più in fondo, abbiamo il cosiddetto palmo, che anche contiene praticamente il centro catalitico dove accade la sintesi del DNA. Qua vediamo una struttura, no, più dettagliata. Vediamo qua, no, la doppia elica di DNA rimodellato all'intorno, vediamo, no, la DNA polimerase. Qua abbiamo il DNTP in mezzo e anche qua la base, ok? Cosa ci serve ancora di più all'interno del centro catalitico, a parte, no, delle zone giuste della proteina, della double-stranded DNA, no, e il DNTP, sono anche due molecole di magnesio bivalente, ok, che possono essere anche zinco, ok. Significa anche queste due bivalent ions sono importanti per la catalisi, ok. E queste bivalent ions hanno praticamente un ruolo importante nel centro catalitico per catalizzare, ok, la reazione del 3'H, ok, dell'innesco con il DNTP, con il alfa fosfate, ok. Allora, cosa fanno queste due ioni bivalenti, no? Si inseriscono, trovano uno spazio qua nel centro catalitico e hanno un caricamento positivo, e questo è quello che importa, ok? Da una parte il primo metal ion, ok, con il carico positivo, riduce, si mette qua e ha un ruolo nel ridurre, no, l'affinità dell'ossigeno per l'idrogeno, ok? E l'altro ione bivalente, no, praticamente viene stabilito da due aminoacidi, ok, e ha praticamente il ruolo di neutralizzare tre caricamente negative, no, del fosfato che si trova qua sul 5', sulla posizione del 5' del DNTP che deve essere inserito, ok? E solo quando questo è presente c'è una situazione favorevole dove praticamente l'ossigeno può attaccare il fosfato e creare un legame covalente, ok? E potete immaginare, se io adesso tolgo magnesio dalle cellule, anche la sintesi del DNA non è più possibile, ok? Nel laboratorio utilizziamo spesso anche una sostanza chimica che si chiama EDTA, che praticamente ha un ruolo in assorbire ioni o sale, no? Come il magnesio, ok? Significa che quando io metto queste all'interno di un estratto cellulare che ho preparato delle cellule, il magnesio viene assorbito e tolto dalle enzime, e significa anche lì la DNA polimerase in realtà è inattivata, ok? Significa magnesio molto importante per queste reazioni di sintesi del DNA, anche dell'RNA. Ok, secondo me possiamo fare adesso una pausa, ok, così anche io mi riposo un po', e dopo parliamo delle altre strutture, no? Dal palmo, no? Delle dita, che sono anche importanti, e via. Ok, il palmo è adesso importante, ok, anche per stabilizzare, no, la interazione tra DNA e l'enzima, ok? Significa funziona anche come sensore che percepisce quando il DNA non è nella sua forma corretta, ok? Adesso vediamo solo un attimo cosa fa il palmo, ok? Ha praticamente un ruolo, una struttura che permette di creare legame idrogeno, ok? E interagisce preferenzialmente con il minor groove, no? Con il solco minore della doppia elica del DNA, ok? Mi potete dire perché si è stabilito questo meccanismo? Perché il palmo non interagisce con la major groove? Abbiamo detto una volta che, no, praticamente la major groove e la minor groove offrono informazioni chimiche, no, che permettono la interazione tra proteine, aminoacidi e il DNA, okay? Una cosa caratteristica della major groove, del solco maggiore, è che offre abbastanza varietà di gruppi chimici. Invece il minor groove offre relativamente poco informazione chimica, okay? Guardate, tornate indietro e guardate queste slide dove ci sono messe praticamente tutte le combinazioni di donatori, accettori di idrogeno, di legame idrogeno, eccetera, no? Ok? Significa questa DNA polimerase, no? Preferisce interagire con il minor groove perché non deve mostrare una certa preferenza per una certa sequenza di DNA. Significa si vuole interagire con tutto il DNA nel modo più omogeneo possibile. Okay? E questo praticamente viene garantito attraverso una interazione tra, no, il palmo, tra l'amino acido del palmo con la minor groove. Okay? Perché la distribuzione dell'informazione della minor groove è abbastanza omogenea lungo tutto il DNA. No? Okay, andate, guardate questa cosa, molto importante, no? O che significa la struttura del palm, che struttura vuol dire, no? Struttura della proteina che consiste da vari livelli, e questa interazione è indipendente dalla sequenza, ok? Però lo stesso serve una minor groove intatta, no? Funzionante per questa interazione. Significa se l'appaiamento tra il stampo, okay, in grigio e in verde del DNA neosintetizzato non sono perfetto, significa che per qualche motivo non è stato inserito un nucleotide sbagliato e non c'è l'appaiamento con il stampo, questo rappresenta un sostrato poco favorevole per l'interazione tra polimerase e la doppia elica del DNA che si è stata appena generato, okay? Significa anche lì c'è praticamente un'interazione impedita tra il polimerase e il DNA, e questo risulta dopo in un abbassamento della velocità di catalisi. Okay, abbiamo una condizione imperfetta per la funzione dell'enzima. Okay? Significa anche importante che il prodotto generato della DNA polimerase si presenta, no, in un modo giusto, una struttura giusta e corretta, ok? E dopo veniamo più avanti, cosa succede quando accadono questi problemi, per esempio quando il filamento neosintetizzato non è perfettamente appaiato al stampo, ok? In questa situazione dopo la DNA polimerase riesce a fare anche una reazione reversa, significa che non funziona più come DNA polimerase, però utilizza un dominio che permette dopo una reazione exonucleolitica. Significa digerisce DNA neosintetizzato, significa viene anche eliminato un nucleotide mal appaiato. Okay? Adesso questo è il ruolo dei diti, del palmo, sintesi, okay? Però anche una specie di proofreading legato, no, a questa formazione dei legami idrogeni, no, e interazione con la minor groove. Adesso vediamo le dita, che anche sono importanti, e qua anche si presenta anche un concetto molto importante della biologia molecolare: quando uno interagisce con un altro si fa anche, come piace dire, un click, okay? Un cambiamento della struttura da una delle due parti, o di tutte e due, no? E queste vediamo benissimo qua come esempio della elica O della DNA polimerase, ok? La elica O della DNA polimerase, come vedete qua, e quella qua in viola, si trova anche molto vicino, no, al centro catalitico, e si può mostrare in due conformazioni diverse, uno è aperto e un altro è più chiuso, e questo switch è molto importante anche per l'accuratezza della replicazione, okay? Ma cosa succede? Qua vediamo solo semplificato, no? Tutto quello che accade nel centro catalitico. Abbiamo qua il nostro innesco in verde, il stampo in grigio, l'ultimo nucleotide, no, nel stampo vediamo qua un C, ok? E adesso chiaramente idealmente entra un GTP nel centro catalitico, ok? E questa entrata, no, che veramente entra la cosa giusta, viene, abbiamo visto prima, determinato, no, bocca la possibilità di fare un appaiamento tra G e C, ok? E poi abbiamo presente anche ioni. Però in più abbiamo adesso questa elica alfa, che quando si inserisce il DNTP giusto, si chiude perché si creano legami idrofobici tra una tirosina, ma vediamo qua l'anello della tirosina, vedete la tirosina è un aminoacido molto funzionale, l'ho visto anche prima per le troppe isomerasi. In questa situazione questa forza idrofobica tra l'anello della tirosina e gli anelli della base accadono solo quando c'è un appaiamento giusto tra C e G. Significa che questa è un'ulteriore stabilizzazione del DNTP corretto all'interno del centro attivo, okay? E qua vediamo, quando accade questo, vediamo un shift della struttura, dell'angolo di questa elica O. Adesso lo possiamo chiamare chiusa, okay? La struttura si chiude, significa viene praticamente stabilito questo DNTP e dopo può accadere con più facilità chiaramente la catalisi, okay? In più abbiamo due altri aminoacidi, un lysine e un arginine, che dopo anche fanno un legame o interazione tra il fosfato, no, del DNTP che è stato inserito, significa che viene anche stabilizzato, okay? E dopo parte la catalisi, okay? Significa abbiamo varie steps importante, no, che assicurano che veramente è il DNTP giusto, quello è compatibile con la posizione sul stampo libero, che entra il DNTP giusto nel centro attivo. Devo dire qualcos'altro? No. Vi potete anche immaginare, no? Se io adesso ho una mutazione su questa arginina, o se io cambio il tirosina per un altro aminoacido, io ho un problema grossissimo con la replicazione del DNA. No? Non sarà possibile sintetizzare più il DNA, perché praticamente io sto distruggendo un meccanismo che mi assicura l'accuratezza o la processività della sintesi del DNA. Allora, DITA ancora hanno un altro ruolo, ok? È quella anche di, e questo è importante, piegare il stampo. Significa che gli aminoacidi che si trovano adesso nella dita permettono un'interazione con il stampo e crea una piega, okay? Lo vediamo qua, abbiamo la doppia elica del DNA, qua accade adesso la sintesi, no? La catalisi, e vediamo qua che questo stampo qua si piega verso l'esterno. Ok, significa sto approfittando, no, di avere un pezzo di single stranded DNA che è chiaramente più flessibile perché non è appaiato con un altro filamento di DNA e viene piegato, e questo è praticamente solo il motivo di praticamente lasciare solo un unico nucleotide del stampo all'interno del centro attivo. Vi potete immaginare, se questo è nucleotide del stampo, dove praticamente devo attaccare un nuovo nucleotide, ok, durante la sintesi, e questo è quello successivo. Se io ho una struttura così, parallelo, praticamente è più probabile fare un spider che qua si attacca qualcosa, no? Però se io lo piego il stampo in questo orientamento, io praticamente assicura che praticamente la posizione del stampo che si trova, okay, nel centro attivo praticamente è quello dove accade la reazione chimica, okay? Io metto via l'altro via, così creo praticamente la condizione perfetta per lavorare su questa posizione, okay? Questo è anche molto importante, no? Per veramente assicurare una sintesi pulita, no? Che funziona veramente tutto molto bene. il ruolo del pollice adesso alla fine, il ruolo del pollice è adesso anche di interagisce con l'DNA neosintetizzato, ok? E mantiene in corretta posizione l'innesco, il sito attivo, ok? E stabilizza tutto il complesso della polimerase, no? Il sostrato, attraverso interazioni elettrostatiche con il DNA backbone, ok? Praticamente ha un ruolo di creare praticamente una struttura favorevole, ok? Che praticamente ho un buon contatto tra l'enzima, no? Tra la parte della polimerase con il DNA backbone, ok? E questo praticamente mi stabilizza tutto questo complesso proteina DNA e permette la processività, ok, e anche praticamente translocation of DNA, significa che, no, che viene maneggiato, e la posizione anche del DNA. Ok, però vediamo le cose più chiave, no? Sono questi e queste cose qua e anche le cose queste, ok? Allora, le DNA polimerase devono essere molto processive. Ok, per immaginare abbiamo un metro di DNA, 3 × 10⁻⁹ nucleotides, che dobbiamo copiare tantissimo lavoro. Significa deve essere un enzima molto processivo per raggiungere, no, un livello di alta processività. No, dobbiamo fare il primo step, no? Iniziare con tutto. Una volta iniziato, ok, posso correre avanti. E questo è come nella vita: iniziare è difficile, ma una volta iniziato si va avanti abbastanza bene, no? La stessa cosa abbiamo anche su tutte le reazioni all'interno della cellula. Significa fare partire un meccanismo biologico è difficile, ok? E si chiama anche dal step rate limiting, no? Un rate limiting step o reazione limitante, ok? E la stessa cosa vale anche, no, per la sintesi del DNA, e lì è veramente molto importante che la sintesi del DNA funziona bene. Significa quando viene inserito il DNTP giusto, no? Se il primo DNTP è giusto che viene inserito, dopo parte efficientemente la replicazione del DNA, ok? Questo è praticamente il rate limiting step. Il primo nucleotido inserito. In caso che viene inserito un nucleotide sbagliato o sono con condizione non favorevole, significa mancano certe condizioni, la struttura non va bene, ok? L'enzima mette ancora un DNTP, ok? Al massimo mette un NTP, ok? Però dopo lascia il sostrato, ok? Significa che ci sono problemi nella fase iniziale, invece di andare avanti lo stesso e fare le cose male, la DNA polimerase preferisce di mollare tutto e cerca di reiniziare, ok? Significa rate limiting step è importante, e quello, no, che deve essere fatto bene, e dopo va avanti la sintesi del DNA. Allora, cos'è la processività della DNA polimerase? Okay. Avevo una velocità massima della DNA polimerase di 1000 nucleotides per secondo, okay. E un giro di attività enzimatica di una DNA polimerase significa la lunghezza che una DNA polimerase può sintetizzare è all'intorno di 50.000 nucleotidi, ok? Adesso a casa potete anche fare un calcolino, prendete la lunghezza del genoma haploide umano e potete calcolare quanto tempo serve a un enzima di DNA polimerase di sintetizzare un nuovo filamento di DNA, ok? E vedrete che questo sarà un tempo estremamente lungo, okay? Dopo pensate un po' avanti, ok? Allora, calcolato il tempo, no, che serve la DNA polimerase di sintetizzare, no, una copia haploide del nostro genoma. Ok, questo abbiamo già detto, ok, va bene. Dopo la sintesi di un nucleotide, ok, ah sì, ok. Bon. Fatto intazione, le forze di intazione, sì, durante la sintesi, no? Avevo detto prima, attraverso pollice e palmo, ok? Pollice hanno fosfati della impalcatura che vengono legati dalla polimerasa attraverso interazioni elettrostatiche, no? Sulla carica. Nel palmo interagisce, il palmo interagisce attraverso legame di idrogeno con il solco minore, ok? Cosa succede adesso? Cosa permette adesso? Il progresso della DNA polimerase, no? Avevo detto, boh, la DNA polimerase è fermo, deve stare lì bene messo, ok? Per lo stesso tempo deve anche marciare abbastanza avanti. E significa dopo ogni step di sintesi, no? Deve cambiare qualcosa per permettere, no? La progressione o l'andare avanti della DNA polimerase. E cosa succede normalmente, no? È praticamente l'interazione del pollice, no? Con la DNA vengono mantenute, ok? No, i hydrogen bonds vengono rotte, ok? Significa il palmo perde la sua funzione, ok? Nella interazione, e questo permette di spostarsi avanti, ok? E dopo di nuovo vengono stabiliti, no? I nuovi legami idrogeno, e questo andare avanti chiaramente anche sempre associato a un cambiamento della struttura proteica della DNA polimerase. Ok, abbiamo detto adesso la polimerase è super processivo, è molto veloce, però no, qua non è perfetto, no? Possono accadere errori, ok, per qualsiasi motivo può andare qualcosa sbagliato e viene inserito un nucleotide sbagliato, ok? È stata calcolata la correttezza della DNA polimerase stessa, ok? In vitro, e questa praticamente la DNA polimerase fa un errore ogni 10.000 steps di sintesi, ok? Se io ho un pezzo di 10.000 nucleotidi, un DNA di 10.000 nucleotide, la DNA polimerase farà un errore, ok? Però all'interno della cellula, quando siamo fuori dal contesto in vitro, praticamente vediamo per una rate di errore molto molto più basso, ok? Un errore per 10 alle 10 nucleotidi di sintesi. Significa che deve avere una funzione di proofreading. E questo ho accennato prima. La DNA polimerase ha un'attività di sintesi, funziona come polimerase, ok? Che corre che sintetizza in un orientamento 5'3', ok? Però in certe condizioni può cambiare la funzione e fa una reverse reaction e funziona come esso nuclease che funziona in orientamento 3'-5'. E questo è molto importante perché sintetizza in un orientamento, però digerisce nell'orientamento reverse invertito. Significa questo mi permette di digerire un pezzo neosintetizzato sul 3' che non è corretto. Significa che riesco a cancellare l'errore e fare ripartire la sintesi del DNA, ok? Con il stampo che è rimasto, no? Quando accade questa situazione, ok? Accade, per esempio, quando per qualsiasi motivo viene inserito un DNTP sbagliato nel filamento neosintetizzato. Significa sul stampo ho un T e adesso per qualche motivo metto un G, ok? Significa non ci sono appaiamenti, è un problema, significa deve eliminare, no, il problema, ok? Un modo sarebbe cambiare il stampo, ok, però non è molto intelligente, no? Perché così cambio la mia sequenza del DNA, no? Posso introdurre una mutazione. O l'altra possibilità è praticamente eliminare il nucleotide che è stato inserito per sbaglio. È proprio quello che accade, ok? Perché io voglio, no, mantenere la mia, il mio stampo, però, e per questo motivo, se c'è un errore, ma devo cambiarlo sul filamento di DNA sintetizzato, ok? Significa quando c'è questo appaiamento, ok? Ma questo mal appaiamento, ok? Misperment, significa mi manca anche il stampo, ok? Non mi manca la funzione del stampo, no? Perché per avere un stampo mi serve un appaiamento, mi manca la funzione dell'innesco, perché se non ho un appaiamento qua, questo non funziona più come innesco. Significa la processività della DNA polimerase diminuisce, no? Possiamo anche dire si ferma, ok? Questo rappresenta anche una struttura poco favorevole per il centro catalitico. Significa che dopo si può osservare che praticamente, no, si aprono anche l'appaiamento tra altri nucleotides, no, che vediamo qua, si aprono queste e queste permette dopo che il filamento neosintetizzato entri adesso nel sito attivo della esonuclease. Okay. In questo sito di attivo della esonucleasi accade adesso la digestione del 3' end, okay? Significa vengono tolte almeno un nucleotide, okay? O anche di più. Significa viene eliminato il pezzo sbagliato del DNA neosintetizzato, però queste mi crea adesso di nuovo un sostrato ideale per il centro catalitico della polimerase, ok? Significa che io ho adesso di nuovo un appaiamento perché io ho tagliato le cose sbagliate e queste rappresenta adesso un innesco perfetto di nuovo per riprendere l'attività della polimerase 5' 3', ok? Significa importante quando c'è un mispairing tra filamento di DNA neosintetizzato e il stampo, si staccano un paio di nucleotidi qua che hanno già trovato prima l'appaiamento e si crea un 3', una sequenza 3' OH libero, che dopo praticamente mostra una affinità dopo per il centro della esonucleasi all'interno della DNA polimerase e lì parte una digestione di questi nucleotidi finché praticamente viene digerito l'overhang, il filamento di DNA non appaiato, e quando è fatto questo, no, non ho più affinità per il centro della esonucleasi. Invece tutto si concentra dopo di nuovo sul centro catalitico della polimerase, ok? Sì, e questo è praticamente un step molto importante che si chiama proofreading, ok? Che assicura l'accuratezza della sintesi del DNA. E questo è il meccanismo che causa questo salto della accuratezza della DNA, della sintesi della DNA polimerase. Okay? Adesso vediamo come possiamo inserire, cosa è un modo di accumulare errori nel filamento di DNA neosintetizzato. Okay? Abbiamo accennato qua, okay, la correttezza della sintesi è un errore per 10 alle 5 nucleotidi e questa è basato semplicemente sulla tautomeria delle basi. Okay, sì. Vi ricordate, i nucleotidi possono esistere in due forme diverse, in due forme tautomeriche diverse. Come vediamo qua, per esempio, la guanina che ha una forma cheto, okay, è quello normale che ci piace, e questa è anche la forma prevalentemente che troviamo nelle cellule. Sì, veramente la grande maggioranza, no, del guanina si trova nella keto form, però c'è anche la versione enolguanina, che è leggermente diversa, e questa struttura diversa permette adesso una interazione non più tra GC come dovrebbe essere, però tra C e T. Ok? E praticamente queste strutture possono anche cambiare. Che significa? Potrebbe essere è possibile, no? Che praticamente la DNA polimerase riesce anche a inserire all'interno del centro attivo un enolguanina quando si trova nel stampo un T. Perché? Perché l'apparamento, come vedete qua, è perfetto, ok? Non è un ribonucleotide, no? È deoxy, zucchero, no? Posso anche stabilire l'interazione tra l'anello e la tirosina dell'elica O, significa l'inserimento è perfetto, no? Però la forma cheto è più frequente, no? Ok? Significa può saltare indietro, e adesso ho adesso però un malappaiamento. Significa in questa situazione deve fare un proofreading, viene praticamente eliminato, no? La versione sbagliata della guanina, e dopo riesco di nuovo a procedere con una sintesi normale. Ok? Significa il proofreading è molto importante anche per correggere errori che accadono a causa della tautomeria dei nucleotidi. Ok? Qua abbiamo già finito con la sintesi, ok? Adesso andiamo a vedere adesso cosa succede veramente, no? Durante la replicazione sul livello un po' più macromolecolare, ok? Perché abbiamo detto prima, no? Che abbiamo una replicazione del DNA semiconservativo, e anche una caratteristica della DNA replicazione è che la replicazione del DNA accade in due direzioni, ok? Significa la replicazione del DNA è bidirezionale. Significa quando si apre la doppia elica del DNA, ok? Ho l'attività dei DNA polimerase da questa parte, però anche da questa parte, ok? E su tutte e due parti viene sintetizzato un nuovo filamento di DNA, ok? E adesso praticamente sì.
Una domanda per te. Prima, cioè, volevo chiedere il sito attivo della esonucleasi.
Sì.
Come si attiva?
Si attiva,
cioè è sempre
si attiva oppure... quando praticamente la DNA polimerase ha due attività intrinseche, ok? Una è la sintesi, è quella più potente, la reazione originale, e l'altra è la funzione di esonuclease, ma l'attività dell'esonuclease è meno possessivo simplemente anche, no? Significa che la pole è molto veloce, l'attività di polimerase è molto attiva, molto forte, veloce. La esonuclease è più lenta perché è una funzione secondaria, no? Adesso la esonuclease, l'attività di esonuclease si attiva solo quando c'è un substrato, ok? Significa quando non ha niente da mangiare non mangia, ok? Significa cosa succede? Se tu hai un mal appaiamento qua, cambia qualcosa come complesso, no? La DNA polimerase è poco possessivo, perché la struttura della DNA polimerase la percepisce, sì, il substrato non è perfetto, no? Significa che tutte queste interazioni non sono più buone, significa si rallenta, e questo cambia tutta la biologia nell'enzima, ok? Significa, cosa abbiamo detto, cosa si osserva dopo, ok? Parliamo anche spesso dell'osservazione, non sempre sappiamo fino al piccolo dettaglio cosa succede. Però se osserva che si aprono qua altri appaiamenti tra stampo e DNA neosintetizzato che si trovano proprio attaccati a questi mispairing. Ok? Significa tu hai un G, inserisci un A, ma non va bene, si stacca, però si staccano anche altri, no? Ok? E questo praticamente ti crea un filamento di single strand DNA più flessibile, che riesce però dopo a entrare nel centro dell'S nuclease. Ok? Puoi veramente immaginare, no? Se tu sei allo strada giusto, va, vai avanti, dritto, no? Si rallenta tutto, no? Si stacca qualcosa, a un certo punto, no? C'è il contatto tra la S nucleare, con il centro della S nucleare, e questi filamenti single strand DNA. Perché? Perché la S nucleare è disegnato di interagire con single strand DNA. Ok? Significa ha una struttura, no? Che vuole prendersi queste single strand DNA, no? Quando poter andare in giro e dopo quando tocca, no? C'è l'aderenza, no? Tra l'interazione tra il centro attivo dell'S nuclease, il single strand DNA è sempre uguale come con la sintesi della DNA polimerase. Una volta creato il contatto giusto, la struttura giusta, si attiva questa attività dell'S nuclease e vengono di nuovo aperte queste legame del fosforo, okay, col zucchero. Questo chiaramente va avanti finché può, no? Perché i primi nucleotidi sono facili da digerire, no? Perché sono facilmente accessibili, ok? Di più va avanti la S nuclease e digerisce in questa direzione, no? Direzione 5' del filamento neosintetizzato, di più resistenza trova, no? Perché abbiamo già qua l'appaiamento tra il stampo e il filamento di DNA neosintetizzato. Significa a un certo punto non abbiamo più la struttura giusta, no? Che permette un'interazione con questi filamenti qua, e si ferma la reazione enzimatica dell'S nuclease, e dopo sono però già arrivato a una struttura tra stampo e filamento neosintetizzato, no? Che adesso funziona come innesco perfetto per entrare di nuovo nel centro attivo della DNA polimerase, okay, dove c'è la reazione della sintesi. Ok? Significa che sono sempre è sempre basato, no? Reazioni biologiche o più chimiche, no? All'interno di questi enzimi sono sempre basate su strutture, no? Su strutture favorevole o su strati favorevole per fare un certo tipo di reazione biochimica. Okay? Se il substrato non è presente, okay? Se non c'è queste overhang, queste ampere DNA, allora non succede niente. No? Per cui in questa situazione si crea questo pezzo di single strand DNA e la S nuclease, quando lo vede, se lo prende. No?
Quindi è come se fosse praticamente una situazione di equilibrio.
Esatto, bravissimo. L'equilibrio, ho tutte e due attività.
Che quando va bene una si utilizza, sì, la polimerasi, quando invece c'è l'appaiamento sbagliato.
Esatto. Perché? No? Perché c'è anche importante la velocità della sintesi, no? Sì, per due meccanismi contemporaneamente che possono agire. Ok? Per due è la velocità della DNA polimerase molto veloce, significa che se va tutto bene, va avanti velocissimo. Okay. Se non va bene, rallenta, significa il meccanismo biochimico, no, nel centro attivo non è più efficiente, c'è qualcosa che impedisce, significa apre dopo la possibilità a un altro processo di interagire. Okay. E questo che fa adesso interagire la S nuclease è praticamente il rallentamento della sintesi del DNA e la formazione di queste 3' overhang. Okay? Per esempio queste attività di S nuclease la possono anche utilizzare nel laboratorio, no? Perché è molto comodo. Io posso purificare una sequenza peptidica che contiene queste domain, si chiama cleno fragment anche. Ok? Lo posso purificare e questa funziona in vitro. Significa che se io ho un DNA qualsiasi DNA, io ho un triplet overhang tutto dentro l'enzima, e l'enzima digerisce e l'overhang e dopo si ferma. Ok? Adesso facciamo questo ancora un attimo, così vi mostra un problema importante della replicazione del DNA. Ok? Come vedete qua in rosso, queste vediamo il stampo o parental strand che si deve aprire. La sintesi corre in due direzioni. Significa la DNA polimerase o le DNA polimerase che sono quasi tutto, devono assieme andare in questa direzione. Ok? Guardiamo adesso qua, questo replication fork, no? Lo vediamo qua ingrandito, doppia elica del DNA, si apre. Io vedo qua due filamenti di stampo in grigio, ok? Io ho chiaramente anche due posizioni dove devo sintetizzare DNA, no? Il nuovo filamento di DNA in rosso. Abbiamo detto prima, no? La sintesi del DNA ha un orientamento ben definito, significa parte dal 5' dell'innesco e corre e si utilizza verso il 3', ok? Su questo filamento non ho problema, ok? Vedete qua, va in questo orientamento, l'orientamento della sintesi è lo stesso come la direzione della replicazione. Perfetto, significa la forca dove si apre il DNA va avanti in una direzione, la polimerase uguale. Sull'altro filamento ho un problema. Come vedete qua, la sintesi del DNA parte qua sul 5' di questo innesco in verde e corre in questa direzione. Significa la direzione della sintesi è proprio opposto alla direzione della migrazione della forca della forca replicativa. Okay? Significa io ho un problema qua, no? Perché l'enzima va in questa direzione, però tutta la forca replicativa va di là. E per risolvere questo problema viene sintetizzato questi filamenti qua sotto, okay, in un modo discontinuo. Significa c'è una sintesi di DNA, un fragmento di DNA piccolo, una volta fatto la sintesi di un nuovo fragmento di DNA, questo qua accade più a monte e qua accade ancora più a monte, ok? Significa la sintesi è sempre uguale, va 5'-3', però la replicazione funziona a salti. Prima viene fatto questo, dopo viene fatto questo, dopo viene fatto questo. Questi sono pezzettini piccoli, no? Si parla di frammenti di Okazaki o Okazaki fragments, no? La persona che ha scoperto l'esistenza di questo tipo di replicazione. Invece, guarda una sintesi normale, ok? Questo praticamente descrive anche bene, no? I filamenti di DNA durante la replicazione. Io ho praticamente una filamento guida, o guide strand, che praticamente fa il filamento continuo, no? Un event di iniziazione, dopo la DNA polimerase corre per distanze lunghe. Invece ho anche il filamento discontinuo dove praticamente vengono sintetizzati pezzettini o frammenti di Okazaki. Ok? Significa questo è il filamento anche continuo, questo è il filamento discontinuo. Ok? Allora, cosa è la lunghezza? I frammenti di Okazaki. Bon, questa qua abbiamo visto prima, la sintesi massima può essere 550 nucleotidi anche, no? Ok? Un enzima può correre distanze lunghe. Invece, nel filamento discontinuo, che consiste da Okazaki fragments, abbiamo frammenti che misura tra 1000 e 2000 nel batteria, ok? In eucarioti sono ancora più corti, misurano tra 100 e 400 nucleotidi, ok? E la prossima volta vediamo adesso molto meglio cose più principali, cosa accade durante la replicazione del DNA, ok?